e bentrovati con una nuova puntata di Volontari Sintonizzati, il format del centro di servizio al volontariato San Nicola di Bari. Io sono Chiara Curci, sono una giornalista televisiva e questo pomeriggio insieme alle mie ospiti vi parleremo di dipendenze. Prima di tutto vorrei ringraziare il direttore del CSV San Nicola, Alessandro Cobianchi, per avermi dato la possibilità di presentare questa puntata di questo format che sta avendo sempre ogni volta grande successo, ogni venerdì un appuntamento fisso ormai. Questa puntata si chiama Dipendenze, l'altra parte. Ecco, noi parleremo di dipendenze, un argomento molto vasto, perché esistono vari tipi di dipendenze, dipendenze dall'abuso di sostanze stupefacenti, dipendenza da alcol, dipendenza anche dal gioco, come per esempio il fenomeno della ludopatia. Tutto questo ovviamente contestualizzato al momento che stiamo vivendo, quindi cercheremo di esaminare un po' le dipendenze in questo momento storico, durante l'emergenza coronavirus, perché infatti noi stiamo vivendo un'emergenza sanitaria, ma è anche un'emergenza sociale. Non bisogna infatti abbandonare anche quest'altro genere di emergenze. Alcuni dati che poi vedremo anche dopo da alcune ricerche, è stato messo in evidenza che infatti anche questo fenomeno sta aumentando, ma ne parleremo nel corso della puntata insieme alle nostre ospiti che vi presento subito. Abbiamo infatti con noi Barbara Fortunato, che è presidente dell'associazione Dico No alla Droga di Puglia. Buonasera.
Buonasera, grazie per questo invito.
Grazie a te per aver accettato. E Daniela Sardelli, che è psicologa clinica e psicoterapeuta EMDR. Buonasera.
Buonasera a tutti, è un piacere potervi informare e parlare di questo tema molto importante.
Noi cercheremo di analizzare questo tema quindi sia da un punto di vista clinico, medico con la dottoressa, e poi cercheremo di capire anche sul territorio come si sta affrontando questa emergenza. Diciamo una chiacchierata tra donne, perché infatti siamo tutte donne e questo è ancora più bello comunque. Grazie, quindi ripeto, grazie alle nostre ospiti per aver accettato l'invito. Partiamo da dei dati. Allora, io partirei proprio da questi. Dall'analisi della relazione 2020 della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, così entriamo proprio nel tema, a livello nazionale la marijuana resta la sostanza stupefacente più utilizzata e più diffusa in Italia. E la cosa sconcertante è che i consumatori di cannabis appartengono di più alla fascia compresa tra i 20 e i 24 anni, quindi comunque ragazzi giovanissimi. Poi c'è il fenomeno in ascesa delle droghe sintetiche e tra l'altro in tutto questo contesto incide anche moltissimo il fenomeno del narcotraffico sul web. Affronteremo anche questo fenomeno, questa questione anche con Barbara, che magari ci potrà dire di più. Io partirei infatti chiedendo a Barbara, questi sono dati nazionali, come possiamo invece parlare a livello regionale, a livello territoriale, se magari tu che hai appunto questa associazione di volontariato che si occupa di prevenzione, prima in una chiacchiera precedente mi stavi spiegando, lo spiegheremo poi anche a tutti coloro che ci stanno ascoltando, l'impegno, il vostro impegno sul territorio, ma in questo momento che fotografia ci puoi restituire di quello che sta succedendo durante la pandemia per quanto riguarda appunto le dipendenze a livello territoriale?
Allora, guarda, a livello territoriale io ho avuto proprio oggi dei dati aggiornati, c'è un metodo diciamo di calcolo, comunque ti dico che dall'inizio dell'anno sino ad oggi a Bari e provincia sono state fermate 1700 persone ai sensi del 75 del testo unico sugli stupefacenti, praticamente parliamo dell'uso personale, e nella provincia dell'Abate invece 400 persone, sembrano numeri non elevati, ma in realtà non è così, perché se pensiamo che questi sono i numeri ufficiali, dobbiamo immaginarci invece un numero ben superiore di persone che ovviamente non sono state fermate, quindi 1700 persone comunque sono tante. In più c'è da dire che è vero che durante il lockdown per esempio non si poteva uscire, anche se lo spaccio nelle strade di Bari si è consumato, è anche vero che si è diffuso tantissimo il fenomeno dell'acquisto delle sostanze sul web. E tant'è vero che addirittura ho letto un dato impressionante, cioè è aumentata del 500% l'offerta di droghe sul dark web. E come vendono? Ci sono dei siti che io ho anche visitato su indicazione di alcuni genitori in cui i ragazzi cosa fanno? Fanno finta di comprare per esempio profumatori per gli ambienti, oppure comprano dei sali da bagno. Quindi magari succede che un genitore si vede arrivare a casa una scatola e il figlio, magari un genitore ingenuo, perché tante volte i genitori sono ingenui con i figli, poi la psicologa, la dottoressa lo potrà confermare, quindi si vede arrivare un pacco e il figlio che dice no, io ho comprato i profumatori per l'ambiente, invece no, quella è roba. Cioè si sono attrezzati anche in questa maniera, quindi In verità le persone che facevano già uso di sostanze non è che durante il lockdown si sono fermate, perché poi quando diventa una dipendenza tu hai necessità di ricorrere a quelle sostanze, ovviamente stai male. È cambiata anche la modalità, nel senso che magari prima si consumavano droghe, che ne so, in discoteca oppure nei locali di ritrovo, e quindi avevano anche un'altra efficacia, nel senso che si cercava per esempio la droga dello sballo, perché una persona cercava di eccitarsi, cercava di rimanere più tempo sveglia. Invece durante il lockdown abbiamo assistito ad un altro fenomeno, quindi le persone che hanno l'ansia, e poi la dottoressa magari potrà parlarne meglio, me lo potrà confermare, hanno l'ansia, quindi hanno bisogno di sostanze che in verità possano tranquillizzarle. E per questa ragione magari si è diffuso l'uso di sostanze tipo i narcotici, no? Quindi sostanze che riescano a tranquillizzarci un momento. E la cosa preoccupante è che comunque si è abbassata l'età delle persone che fanno uso di queste droghe. C'è da dire che già a 11 anni noi abbiamo osservato che i ragazzi cominciano a farsi le canne, però il dato preoccupante è che cominciano ad avvicinarsi anche a sostanze che sono più pesanti.
Assolutamente. Dottoressa, quindi diciamo Barbara ci ha già introdotto anche verso l'altra domanda. In effetti come stanno affrontando, come influisce il lockdown, la pandemia, l'emergenza che stiamo vivendo su queste persone che vivono queste dipendenze? E poi magari anche la domanda sui genitori è molto interessante. In effetti i genitori si rendono conto realmente del pericolo che magari possono anche, in cui possono incorrere i loro figli sul web?
Credo che sia la risposta sui genitori sia da vedere da più punti di vista. Ci sono genitori molto accorti, genitori che riescono ad attivare un livello di controllo che è anche protettivo, e genitori che invece di fronte all'evolversi di queste modalità, no? Perché sono molto ingegnosi i ragazzi di oggi, non riusciamo, perché sono genitore anch'io, ma i genitori non riescono a stare al passo, no, con queste modalità. Non possiamo fare un discorso generico, è vero che è molto difficile, che bisogna mantenere un livello di attivazione, di controllo elevato. Ci tengo a dire che spesso ciò che facilita, no, nella relazione con i genitori, la relazione tra il ragazzo e il genitore è la storia della relazione, è la storia dell'attaccamento genitoriale, quindi qualora, no, le difficoltà nella relazione con i genitori diventano importanti anche in fase poi più critica, come può essere, non lo è sempre, ma può essere l'adolescenza, il genitore fa fatica, no, a stare al passo.
E per quanto riguarda appunto come ha influito l'emergenza sulle persone con dipendenze, che aspetti si possono analizzare di questo cambiamento?
Voglio dire una cosa che è importante per capire questo, no? Per capire cosa succede. Dobbiamo distinguere dei livelli di gravità. Il primo livello è l'uso, no? L'uso di sostanze, che in genere non interferisce sulla qualità di vita della persona. Il tabagismo, per esempio, è un uso di una sostanza. L'abuso è un livello, un gradino più su, ed è un livello di assunzione un po' più problematico, perché la persona aumenta la quantità di sostanze e la quantità di tempo che dedica all'assunzione di sostanze. La dipendenza è un gradino ancora più su, che comporta delle complicanze maggiori. Certo. Le complicanze sono dovute al fatto, primo, che la persona non può farne a meno, e quindi nella pandemia dobbiamo considerare il fatto che la persona faccia uso, abuso o dipendenza di sostanze. E tra l'altro la persona non può averne più il controllo, no? Arriva un momento in cui non controlla più l'assunzione, no? Va da sé, la sostanza diventa padrona. E tra l'altro la persona che è dipendente mette in atto una serie di comportamenti per tentare di uscirne, ma spesso non riesce, e la sostanza diventa un elemento di grande disturbo, di grande fastidio nella vita quotidiana, allontana dalle relazioni, interferisce con la qualità del lavoro, con la resa nelle relazioni familiari. Quindi la dipendenza è uno spaccato molto molto significativo e particolare. La pandemia influisce perché La pandemia influisce perché è un momento di crisi, di rottura, lo è per tutti. La crisi è una rottura e nelle nostre vite tutti noi dobbiamo mettere in campo delle risorse aggiuntive per far fronte a un momento di crisi. Certo. È chiaro che per chi ha una fragilità, come può essere l'abuso, la dipendenza o l'uso, va a toccare un punto di fragilità, di debolezza. Quindi quelle risorse che dovrebbero essere messe in campo non vengono messe in campo, ma addirittura si tende ad utilizzare i meccanismi di funzionamento già noti, quello che nella vita abbiamo sempre usato, quindi se fatto fronte ai momenti di difficoltà con la sostanza o con il gioco o con il cibo o con altri tipi di sostanze, è chiaro che tornerò a quella modalità.
Barbara, tu prima hai accennato in effetti a un fenomeno che comunque si sta riscontrando, e cioè quello dell'abuso di sostanze tipo narcotici. Tu hai fatto prima riferimento proprio perché le persone passano molto più tempo in casa e quindi magari sono proprio quelle sostanze che riescono a reperire nel minor tempo possibile. Tra l'altro questa è un fenomeno che è molto sviluppato in America, io ho scoperto, cioè in Europa di meno, ma in America invece tantissimo, ci sono tantissime persone, in ogni famiglia c'è una persona che è dipendente da narcotici. Com'è in effetti adesso qui la situazione? Tu prima hai accennato comunque a questa cosa.
Sì, è un fenomeno che si sta diffondendo e ne abbiamo notizie anche perché ci sono genitori che ce ne hanno parlato. Cioè, cosa succede? Che comunque le persone che facevano già uso di sostanze magari si sono rivolte a queste sostanze perché, non potendo incontrare per strada il classico spacciatore che ci possiamo immaginare, anche se adesso il cellulare vi dico che la fa da padrone, nel senso che i ragazzi riescono ad acquistare le sostanze comunque sul web, con un'applicazione, comunque riescono. Che succede? Che comprano psicofarmaci, per esempio, da consumare in solitudine, e questo è un fenomeno triste ed è importante prenderne nota perché bisogna assolutamente intervenire, tanto che da più parti si è levata la voce dell'importanza dell'informazione e della prevenzione. Quando, sai, prima, Chiara, succedeva che sì, si diceva che la prevenzione era importante, però non si dava tanto spazio a una campagna informativa. Invece adesso, se tu leggi gli studi, le varie ricerche, tutti dicono che in effetti è importante fare informazione, perché i ragazzi comprano e non sanno spesso cosa stanno comprando. Noi abbiamo parlato, ascoltato genitori che hanno trovato sul cellulare dei figli dei siti allucinanti, io non voglio neanche nominarli perché sono bruttissimi. Su un sito in particolare che mi ha segnalato la mamma, c'era un inno alla morte tramite l'uso di eroina. Cioè, vi potete immaginare, no, che un genitore poi prende magari anche così il cellulare del figlio e trova questo sito che è stato visitato più e più volte, ci sono articoli come questo, che era un inno alla morte attraverso l'eroina. Ecco che noi dobbiamo mostrare sicuramente non solo dei modelli diversi, dobbiamo proporre delle attività, dobbiamo dialogare, parlare con i ragazzi, con degli altri strumenti, quindi magari tenerci al passo con loro, perché loro comunicano in un altro mondo rispetto a 10 anni fa, 15 anni fa, 5 anni fa anche. Questo la dottoressa potrà confermarlo. E quindi magari prima erano anche droghe che si usavano per socializzare, e adesso la paura, lo stress, l'ansia, l'incertezza, quindi li inducono a consumare delle droghe da soli, perché si sentono stressati perché sono soli. Esatto. È un fenomeno importante.
A proposito di questo, proprio di campagne di sensibilizzazione, mi piacerebbe vedere con voi uno spot che si intitola "Dicevano, mentivano". Vediamolo insieme, così poi lo commentiamo.
Dicevano:
se ti ubriachi
con la cocaina
sarai dei nostri.
Dicevano: con la cressometta sarai agli esami.
Dicevano: sniffare la colla non è un problema.
Sono sicuro.
Ti divertirai tutta la notte.
Dicevano: l'eroina è il massimo dell'euforia.
Ti aiuterà a dimenticare i problemi.
Mi ha detto: ti amerò per sempre se fumerai il crack con me.
Dicevano: dopo una volta non ne sarai schiavo.
Dicevano: il Ritalin ti aiuterà a concentrarti.
Dicevano: la marijuana non porta la droga pesante.
il Chevano. Scopri la verità. La verità sulla droga.
Noalladroga.org.
Noalladroga.org.
Ecco, è un video molto forte, a me è piaciuto proprio perché è molto diretto, molto efficace. Abbiamo visto che tra l'altro i protagonisti sono tutti giovanissimi, mi ha colpito anche questa cosa. Vari tipi di sostanze, di abusi, di situazioni, tutti comunque con giovanissimi, in situazioni di sballo, insomma, quello che poi può rappresentare proprio la vita di un ragazzo. Io, dottoressa, infatti le volevo subito chiedere, stavamo parlando di solitudine, in effetti in questo momento che siamo comunque molto soli, quindi ovviamente non si possono fare feste, quindi se prima la dinamica di gruppo della festa poteva spingere un ragazzo verso le sostanze, adesso può essere anche l'isolamento, il magari anche, possiamo dire, la depressione, perché comunque questi ragazzi possono essere anche poi travolti dalla depressione a spingerli verso le sostanze.
E proprio hai detto la parola giusta, no? Depressione. Allora dobbiamo fare una lettura più completa. È chiaro che l'isolamento nei giovani, che sono una categoria più fragile in questo momento, grava particolarmente, e grava perché le relazioni sociali e le relazioni dei pari per loro, no, per gli adolescenti, sono fondamentali. Però da qui a pensare che l'isolamento possa essere in linea diretta la causa per sviluppare una dipendenza, su questo ci dobbiamo fermare, come dici tu, magari la depressione. Cosa vuol dire? Vuol dire che ormai tutte le ricerche e noi terapeuti dimostriamo che la dipendenza è un sintomo, la dipendenza è una conseguenza, ed è una conseguenza di vissuti che possono essere di vita traumatici o eventi, esperienze di vita avversive che hanno un impatto sulla persona importante e che si accumulano e creano una sorta di stratificazione difficile poi da affrontare. E nel momento in cui sovviene una crisi, come dicevamo prima, che è l'isolamento, che è il distanziamento, allora sento di non avere risorse, sento maggiormente il peso di quello che sto vivendo e la sostanza diventa autocurativa, in un modo disfunzionale, in un modo non utile, diventa autocurativa. Autocurativa nel senso che mi impedisce di andare a sentire quello che realmente ho dentro. Il lavoro che si fa spesso con i ragazzi è quello di leggere ed entrare nelle proprie emozioni, riconoscerle e concedersi di starci dentro, perché la sostanza fa questo, mi impedisce di stare dentro ai miei vissuti.
Entrare quindi in effetti proprio nel mondo dei ragazzi, che poi è un po' quello che fate anche voi, Barbara, con l'associazione, cioè voi promuovete, sicuramente diffondete la cultura della libertà delle droghe mediante l'utilizzo delle campagne di prevenzione. Io, prima di farti questa domanda, perché ti voglio proprio chiedere di quello che fate, c'è però una domanda da una persona che ci sta ascoltando, mi chiede: ma non si può intervenire e chiudere quei siti della vendita di droghe? Ora non so, Barbara magari ci può dare una risposta.
Senti, tra l'altro si rispondo, poi volevo leggere un pensiero di una ragazza che si collega a quello che ha appena detto la dottoressa, quindi penso che possa essere importante. Molti siti vengono segnalati anche alla polizia postale, si aprono delle indagini, ovviamente sì, chi si occupa del problema dal punto di vista delle forze dell'ordine raccoglie le segnalazioni e cerca anche di chiuderli laddove vengano ovviamente notate situazioni che sono illecite, però molto spesso succede che ci sono dei software particolari, no, per accedere al dark web. Non è facile neanche scoprire le attività, ci deve essere magari un genitore attento che scopre qualcosa e quindi magari comincia ad indagare o fa una segnalazione e poi da lì la polizia apre le indagini. Questo in breve.
Questi ragazzi, scusami se ti interrompo, proprio perché i software sono anche abbastanza insomma accurati, sono anche molto bravi ad utilizzare il web,
sì.
Sono bravi, sì. Dei piccoli informatici.
Assolutamente sì, sono veramente avanti, cioè sono veramente, ecco perché io penso che dobbiamo imparare a comunicare come loro, cioè andare a loro velocità, che tante volte si dice che i ragazzi di oggi non comunicano, sono solitari, sono, si dicono delle cose che non sono giuste, perché ci sono ragazzi intelligentissimi, e soltanto che ovviamente ragionano in un altro modo, comunicano in un altro modo, hanno i loro momenti, i loro mezzi, siamo noi che siamo più grandi, che ci dobbiamo adeguare, che ci dobbiamo sforzare di capire. Siamo noi, la responsabilità è nostra. Io, se tu mi consenti, vorrei leggere il pensiero di una ragazza, perché si allaccia al discorso che ha fatto poco fa la dottoressa. E è un pensiero che questa ragazza ha scritto. Fra le attività che noi svolgiamo ci sono anche delle mostre, che sono mostre informative anche queste, ci sono dei pannelli informativi su tutte le droghe. E poi vanno gli spot che hai mandato tu prima o dei video. Questa ragazza ha scritto questo pensiero, ha scritto: la solitudine, l'ansia, la depressione per strada in una casa dove l'aiuto non esiste, dove la voglia di morire aumenta, la speranza di avere degli amici e delle amiche aumenta, dove le voci cattive accusano me di tante colpe, dove lo specchio riflette la mia morte senza l'amore di un ragazzo, senza l'istruzione e l'intelligenza della scuola, gli occhi mi guardano, le parole mi fanno male, io cerco aiuto, ma solo chi è più intelligente potrebbe aiutarmi davvero, non con le brutte parole o con la violenza, non con la cocaina e con l'eroina, ma con le parole e i gesti dolci. La cocaina e l'eroina le ho sniffate, le ho capite, ma esse non hanno capito me, mi fanno soffrire ogni giorno sempre di più, mi fanno sbagliare, anche adesso che provo ad allontanarle dal mio naso. Cioè, vedete che parole forti.
Assolutamente.
Dottoressa.
È una richiesta di aiuto, tra l'altro, da queste parole.
Assolutamente sì.
Dottoressa, c'è una richiesta d'aiuto spesso da chi purtroppo vive queste situazioni?
È la più estrema richiesta di aiuto. La più estrema richiesta di aiuto, a volte, diceva anche Barbara Fortunato, noi genitori devono riuscire a capire. A volte io mi accorgo, lavorando anche con i genitori, che non hanno il dizionario per capirli. Non esiste la capacità, non sono strutturati, no? Io a volte faccio proprio da traduttore del linguaggio dei ragazzi, della richiesta del ragazzo che il genitore non comprende. Non mi sento di colpevolizzarli per questo. Sono proprio mondi talmente differenti, che camminano a velocità talmente differenti, che stare al passo di questi ragazzi non è facile. Certo. Non è facile. C'è bisogno di riuscire a trovare un canale che però non deve essere cognitivo, deve essere una sintonizzazione emotiva, no? Un potersi sintonizzare e mettersi in discussione, perché quello che chiede il ragazzo spesso è proprio che il genitore metta sul tavolo del gioco se stesso, e non il genitore, ma proprio la persona, con i suoi vissuti, anche le sue debolezze. Quindi i ragazzi ci mettono a dura prova, e questa prova va affrontata con forza.
Barbara, proprio delle tue attività, che cosa ci puoi raccontare? Che genere di attività, di campagne voi fate con l'associazione?
Allora, noi lavoriamo in equipe, è una squadra, ci sono degli altri avvocati, ci sono tre avvocati penalisti, io sono civilista, quindi gli aspetti penali non li conosco, o meglio, li conosco da quando comunque c'è l'associazione, perché ovviamente ho studiato, però faccio in modo che ne parlino i miei colleghi che sono più preparati. Poi ci sono dei medici, c'è uno psichiatra che è il dottor Guido Di Sciascio, che è bravissimo. Comunque abbiamo fatto un progetto quest'anno che si chiama Stop Cannabis, c'è una nutrizionista, c'è un nutrigenetista che per esempio parla degli effetti dell'alcol e delle conseguenze sul DNA. Quindi, perché noi parliamo dell'uso di alcol tra gli 11 e i 16 anni, e lui mostra come l'uso in questa età particolare poi possa condizionare in un certo modo il DNA. Poi ci sono i poliziotti, ci sono molti membri delle forze dell'ordine, sono nostri amici e ci aiutano quotidianamente, devo dire che non ci negano mai una mano. Ci sono sportivi, ci sono ragazzi che sono usciti dal tunnel e testimoniano la loro esperienza.
Ecco, fondamentali, direi, tra l'altro.
Assolutamente
sì. Sono quelle testimonianze più importanti.
Assolutamente sì, ti posso dire che per esempio i ragazzi più piccoli ovviamente sono molto toccati dalle esperienze dei ragazzi più giovani. Qualche volta magari testimonia un ragazzo, il più piccolo, che ha 18 anni, che parla, che ne so, della partita di calcio che non ha potuto fare quando è entrato nel tunnel, e i ragazzi più piccoli rimangono molto colpiti. Organizziamo anche conferenze a scuola, va bene, sono incontri in cui poi i ragazzi fanno tantissime domande ad ognuno di noi. Noi facciamo anche in modo di lasciare i nostri recapiti, perché così i ragazzi che magari non parlano durante l'incontro possano mettersi in contatto con noi successivamente, perché tante volte magari vogliono fare delle domande da soli, perché normalmente loro cosa fanno? Dicono: avvocato, c'è il mio amico che ha fatto questa cosa, oppure c'è una mia amica che mi ha detto questa cosa, come faccio? Quindi quando poi magari si vergognano perché sono in pubblico, privatamente riescono a farlo. Organizziamo anche tornei sportivi, quindi tornei di calcio, tornei di pallavolo, contest musicali. Abbiamo fatto una manifestazione bellissima a Bitonto che si chiamava No Droga No Mafia. È stata un'esperienza stupenda. 2 anni fa, nel 2018, cioè all'indomani della morte della signora Anna Rosa, non so se vi ricordate, la signora anziana che fu uccisa nel centro storico, partì questa esperienza per cui ogni settimana, ogni giovedì, noi andavamo a Bitonto in un locale della Movida Bitontina, si faceva musica, quindi c'erano le band locali che suonavano, e si faceva prevenzione, quindi con la distribuzione di materiale e l'intervento di qualcuno che faceva la testimonianza. Posso dire che è stata una manifestazione molto molto efficace. I ragazzi hanno parlato tanto, oppure manifestazioni di simulazione, per esempio della guida in stato d'ebbrezza, in particolare con un amico di un'associazione di Acquaviva delle Fonti, perché a noi piace molto lavorare in rete. La rete ti consente di avere tanti professionisti, nel senso di persone competenti nel loro ambito, che possono mettere a disposizione dell'altro la propria esperienza e le proprie competenze. Questo non è da poco, perché noi crediamo tante volte che i ragazzi sappiano tutto, no? Noi pensiamo magari che le informazioni non siano necessarie, ma non è così. Vi posso dire che, ad esempio, è successo una volta che un ragazzo abbia chiesto a uno dei nostri medici, che è un tossicologo, gli ha detto: dottore, ma è vero che se io bevo il latte cancello le tracce di roba dal sangue? Cioè, vi rendete conto di che domanda?
Perché magari poi vanno sul web e leggono, sì, anche queste, le fake news, diciamo, e ovviamente, sì, poi le prendono per vere. Certo, c'è anche, sì, questo problema. Sono, sì, le insidie del web, possiamo dire.
È proprio, c'è tantissima disinformazione. Oppure, per esempio, Guido mostra le diapositive, oppure la risonanza magnetica ha fatto anche su il cervello di una persona che non ha mai fatto uso di sostanze, chi invece ha fatto uso di sostanze, anche di cannabis soltanto, per esempio, e quindi mette in luce tutte le aree nere, parla della memoria, perché poi i ragazzi, ovviamente, noi chiediamo: che cosa vuoi fare da grande? Se un ragazzo va all'università, è giusto anche dirgli che potrebbe avere problemi nel memorizzare, quindi nella fase dello studio, perché sono tante cose che i ragazzi ignorano, non sanno, perché poi si fidano dell'amico sbagliato, perché tante volte è così, tante volte è così.
Ora guardiamo insieme invece, scusami se ti interrompo Barbara, guardiamo insieme il contributo che è stato realizzato per noi dal nostro inviato Guerino Amoruso, che ha intervistato Giuseppe Ingrassia, che è presidente dell'associazione Famiglie per i Tossicodipendenti.
Bentrovati, un saluto da Guerino. Oggi sono in via Mendola 149, qui c'è la sede dell'associazione Famiglie per i Tossicodipendenti, e in questa puntata di Volontari Sintonizzati il tema è dipendenze, l'altra faccia del virus. Ne parliamo in questa clip con il presidente dell'associazione, Giuseppe Ingrassia. Non solo presidente dell'associazione, ma tu sei anche referente per i primi colloqui e anche la fase finale per ragazzi e ragazze con problematiche da dipendenze. Sappiamo che la diffusione del virus ha riacceso i riflettori sulle dipendenze. La domanda che vogliamo farti è: come sono cambiate con l'emergenza appunto le dipendenze?
Allora, io credo fortemente al fatto che in questo momento di estrema difficoltà nelle relazioni umane è probabile che il ragazzo tossicodipendente, che già di suo ha una, come dire, difficoltà, ha una personalità più debole rispetto agli altri, possa vivere questa situazione un po' più deprimente e quindi un po' più conflittuale e in difficoltà rispetto a una gestione della frustrazione. E quindi, a mio parere, è per quello che sta avvenendo e per quello che noi stiamo osservando, aumentando la frustrazione aumenta anche il bisogno di, come dire, di tollerare la difficoltà.
La vostra associazione, grazie
a Suor Tarcisia Saia. Da più di 30 anni lotta, si occupa di lotta alla droga, di servizio civile, aiuto alle famiglie, ovviamente prevenzione e recupero, recupero di ragazzi vicini alle dipendenze.
Perfetto.
Quando parliamo di dipendenze non c'è solo la droga, l'alcol, ma ci sono anche ad esempio dipendenze come il gioco, la ludopatia.
La ludopatia è una dipendenza, viene classificata una dipendenza senza sostanza. Questa è la, proprio la dicitura. Atteggiamento compulsivo, perché è determinato più da una, da un atto. Quello che gratta, il gratti e vinci, è un atto compulsivo, no?
Quali sono in questo momento le maggiori difficoltà?
Si sta soltanto attenzionando una cosa in questo momento, e basta. Questa storia, le dipendenze generali non sono attenzionate. E quindi è chiaro che, non essendo attenzionati, il rischio qual è? Che anche le persone che stanno lì lì, non avendo un continuo messaggio formativo, tutti quelli che sono in bilico, il rischio è che si sentono poi autorizzati a fare quello che vedono fare agli altri. Io sono un genitore, mio figlio ha 17 anni e in questo momento sono pienamente certo che lui stia vivendo delle frustrazioni importanti. Perché lui mi dice: papà, la scuola è diventata solo scuola, non andando in classe si sente quasi che qualcuno gli abbia rubato un proprio spazio, e quindi il rischio che possa, come dire, farsi coinvolgere da un mondo parallelo ci potrebbe essere. Per cui io quello che gli dico sempre a mio figlio, e quello che gli dico chiaramente ai ragazzi giovani della sua età, perché mio figlio ha 17 anni, è non fare necessariamente quello che fanno gli altri. Tu puoi sempre scegliere.
Ecco, ci sono vari spunti secondo me da questo video che potremmo comunque prendere e mettere in evidenza. Allora, prima volevo chiedere alla dottoressa per quanto riguarda la ludopatia, perché è un altro fenomeno, un'altra dipendenza che magari proprio in questo momento storico, stando di più a casa, magari con il computer davanti, la noia, l'isolamento, magari ha aumentato anche l'abuso e la dipendenza dal gioco online, ovviamente.
Sì, la ludopatia è particolarmente difficile da controllare in questo momento, perché è una cosa che possiamo fare benissimo da casa nostra, con i nostri computer, i nostri telefonini, ed entrare...
Quella frase dipendenza senza sostanza.
Senza sostanza, sì, si chiama così, tecnicamente si chiama così, perché si mettono in atto tanti modalità, comportamenti ridondanti, ripetitivi, che sono compulsivi e ossessivi, cioè non posso fare a meno di metterli in atto, e mi danno la stessa sensazione che mi dà una sostanza, perché il meccanismo è lo stesso, no? La vincita influisce sul sistema nervoso, sul cervello, come influisce una sostanza, per cui anche la perdita, questa è una cosa molto importante da dire, per il ludopatico perdere può diventare tanto importante quanto vincere, perché è una sfida, perché mi permette di raccontare con una sorta di orgoglio quanto sono riuscito a perdere, no? Con chi condivide questa mia modalità compulsiva, chi è ludopatico come me, ce la intendiamo su questo. Quindi tanto è importante vincere, tanto è importante perdere. Certo, se vincono il rinforzo è ancora maggiore. La problematica della ludopatia è questo rinforzo molto veloce, questo collegamento molto veloce, perché la vittoria mi porta, mi dà del denaro e mi porta a investirlo ancora, no? La sostanza mi dà ottundimento, mi mette fuori gioco per un po', no? Invece la vincita o la perdita mi può dare delle gravi conseguenze anche personali, perché posso giocare qualsiasi cosa, ma la vincita mi rimette in gioco, quindi mi tiene lì, no? Mi tiene su quel movimento compulsivo ridondante senza interruzione. E nella pandemia e nel lockdown sicuramente, come non po' tutti, abbiamo fatto un po' più uso di cibo, magari abbiamo cucinato di più, la rottura della continuità mi porta, no, a fare quelle cose che in casa sono facili fare, il gioco diventa una cosa facile. Certo. E questi aspetti del gioco vanno visti in modo molto attento nei giovani. I giochini gratuiti dei giovani andrebbero, secondo me, timerizzati, a timer. Secondo me dovrebbe spegnersi il telefonino dopo un tot o i vari sistemi, no? Sì, credo che la ludopatia, così come l'alcol, introduco anche questo, che sono più facili da recuperare in casa, no? Sono problematici. È vero che un dipendente trova il modo per rifornirsi della sostanza anche in lockdown, perché è una necessità, perché l'astinenza crea un meccanismo psicologico molto complesso. Chi non è abituato, chi non è avvezzo, no, all'uso, fa fatica in periodo di lockdown ad avvicinarsi per la prima volta all'assunzione di sostanze, no? È più un deterrente. Lo è invece problematico per chi già è un abusatore e quindi può ricadere maggiormente, no? Lo stesso vale per il ludopatico, un ludopatico che magari non è ad un livello di criticità assoluta, maggiore, con una situazione di stress, come dicevamo prima, tende a caderci maggiormente. Però non dimentichiamoci che il gioco, così come le sostanze, sono autocurative, sono utili per ridurre il livello d'ansia, di fobia, di stress, quindi servono come calmanti, che però funzionano in un tempo veramente determinato. Finito quell'effetto, la ricaduta poi è maggiore.
Certo. A proposito dell'alcol, proprio come diceva lei, dell'abuso, che comunque è più facile reperirlo in casa, ci sono delle indagini di settore che hanno messo in evidenza che è cresciuto di più l'e-commerce delle cantine e anche i siti che l'e-commerce di settori degli delle sostanze, insomma, di alcolici, di qualsiasi tipo di alcolici, sono molto più cresciute in questo periodo. Questo è proprio perché dimostra che le persone, probabilmente stando in casa, stanno comprando molto di più alcolici, magari anche per passare del tempo. E volevo chiedere infatti proprio questo a Barbara: che percezione hanno i giovani del problema alcol? Cioè, loro, molto spesso l'alcol si associa alla festa, si associa comunque allo stare in compagnia, hanno comunque l'idea che può diventare una dipendenza e che può diventare qualcosa di pericoloso?
No, Chiara, allora, per quella che è la mia esperienza, no. Per quello che mi dicono i miei collaboratori, lo stesso ti dico no, perché l'alcol viene chiamata anche come droga ponte, perché ovviamente è una droga a basso costo che è legalizzata, è normalizzata, viene promossa dagli adulti. Immaginiamo quante volte noi vediamo degli spot con gli alcolici, di cui sono oggetto gli alcolici. Tutti i giorni di continuo in televisione vediamo questi spot per l'aperitivo, per la festa X. Quindi per i ragazzi, passa il messaggio che sia una cosa normale cominciare a bere. E che cosa succede? Che da quando sono piccoli noi abbiamo racconti di ragazzini di 11 anni che cominciano a farsi il cicchetto a casa di nascosto. Allora magari succede che te lo fai durante la festa X, no? Magari è Capodanno e bevi qualcosa, ci sta. Poi che succede? Che ci sono questi ragazzi che cominciano a farsi il cicchetto di nascosto, poi dai genitori, poi se lo fanno con qualche amico, poi con questi amici cominciano a bere sempre più spesso finché si isolano dal gruppo, poi cominciano a fare uso di sostanze, perché poi quando tu cominci a bere molto spesso poi passi anche alle sostanze, questa è la verità. Cioè i ragazzi non hanno la percezione che quello rappresenta un pericolo, assolutamente no. E dal mio punto di vista, in questo noi dovremmo invertire la tendenza di questo fenomeno culturale. Cioè questo non è moralismo, è proprio una questione di educazione e di istruzione al vivere sano. Cioè i ragazzi devono capire che si possono divertire anche in un altro modo, no? Per esempio sarebbe importante, se mi posso permettere, Chiara, non lo so se ho un minuto, Io dico, sarebbe bello introdurre l'ora di volontariato a scuola, perché il ragazzo che, non lo so, capisce che può fare volontariato aiutando qualcuno a fare i compiti, oppure aiutando qualcuno ad andare a fare fisioterapia, o aiutando qualcuno a fare un'altra attività X, no? Dà un po' di se stesso all'altro. In quel donarsi c'è un'attività che in verità fa bene a lui, e questo noi sappiamo che è vero, perché l'abbiamo sperimentato. Io per prima vi posso dire che faccio volontariato da quando ero bambina, e secondo me il volontariato mi ha salvato la vita. In che senso? Questo amore per l'altro, in verità, mi ha circondata d'amore, quindi io sono cresciuta senza voler mai provare neanche a fumare, perché mi sono riempita di altre attività. Quindi dobbiamo immaginare che possiamo creare un dialogo con i ragazzi cercando di parlare come loro, ascoltando la musica che ascoltano, per esempio, ascoltando il modo in cui si esprimono, entrando nei loro meccanismi, cioè chiedendo di più tante cose, secondo me, e proponendo anche delle attività. Quindi non inducendoli a venire da noi, ma andiamo noi da loro. Per esempio, facciamo lo sport nei luoghi in cui loro si incontrano, insegniamo a suonare uno strumento X, non lo so, facciamo in modo che loro possano coltivare le loro passioni in qualche modo, spingiamo questa fiamma, perché questa fiamma comincia ad ardere in maniera più forte, e secondo me questo può essere un metodo efficace per strapparli dalle trappole, perché poi l'alcol e le droghe sono delle trappole, noi lo sappiamo, e quando si entra è difficile uscire, ci si esce, ma il percorso è difficile. Quindi predisponiamoci, secondo me, dimmi, scusami.
No, proprio questa cosa è interessante, capire cosa subentra nella persona, come da un punto di vista psicologico uscire da questa dipendenza, dottoressa, cioè in effetti quali sono i passaggi. So che è difficile spiegarlo in questo momento in poche parole, ma cosa scatta nella persona quando decide di uscire da questa dipendenza?
Prima di tutto la consapevolezza. È fondamentale ammettere e accettare di avere un problema. Si dice, quando pensi di non voler chiedere aiuto, è il momento in cui devi chiedere aiuto. Spesso chi è nel tunnel, no? Nel circolo vizioso della sostanza o del gioco, tenta ripetutamente di tirarsene fuori da solo, inceppando in un circolo vizioso di frustrazione. La frustrazione poi l'affronterà nell'unico modo che gli è familiare, quindi ricadendo ancora di più. Arriva un momento in cui io credo che la consapevolezza passa dal sentire di mancare a se stesso, cioè di non essere presente a se stesso, di poter fare di più, essere una persona migliore, che magari sa bene di essere migliore di così, perché lo è stato poco fa. E questa consapevolezza porta alla richiesta di aiuto. Un aspetto che allontana spesso, questo ci tengo molto a dirlo, che allontana le persone dal chiedere aiuto, è la paura che il tecnico, no, lo psicologo, il psicoterapeuta, gli dica nel momento in cui entra nella stanza: da oggi non bere più, non drogarti più. Sarebbe assurdo, no? Perché il problema per cui vieni da me è smettere. Se potesse bastare dirti di smettere, basta che te lo dica io per farlo, sarebbe facile, no? Quello che bisogna fare è riuscire ad entrare dentro quel meccanismo di evitamento del problema, evitamento di ciò che di più mi fa soffrire, che non voglio vedere, non voglio toccare. E quando poi la cosa che tanti mi dicono: non pensavo fosse peggio, pensavo fosse più difficile, pensavo chissà quanto dovessi stare male, quando in realtà nel momento in cui apriamo, no, la cassaforte, la chiamo io, in realtà è quello che veramente la persona desiderava di più fare. E quando mettiamo mani lì, soprattutto quando lo mettiamo con tecniche, mi permetto di dire efficaci e veloci come l'MDR, allora diventa veramente liberatorio poter andare a lavorare su se stessi, e la sostanza non è più utile.
Io direi di vedere anche insieme un altro video molto, molto bello, molto diretto, efficace, diciamo, che riguarda invece proprio l'abuso di alcol.
Dicevano: se tu ubriachi sarai dei nostri. Still. Dicevano, se ti ubriachi sarai dei nostri. Mentivano. Scopri la verità sulla droga. Noalladroga.org.
Anche questo video è molto forte, però molto diretto, molto efficace, fa capire, insomma, subito, fa entrare nel problema. Io, Barbara, prima di chiudere, perché manca poco, insomma, al termine di questa puntata, volevo anche parlare di una carica che tu hai avuto. Tu sei stata nominata dal sindaco Antonio De Caro, il sindaco di Bari, consigliere per le politiche di prevenzione e contrasto dell'uso di alcol e droghe da parte dei giovani. Ecco, ti volevo chiedere che cosa, quali sono, diciamo, i progetti futuri, cosa farai ora che avrai questo ruolo così importante. Abbiamo parlato di prevenzione, di giovani, e magari veicolare anche un messaggio positivo, un messaggio comunque che, come abbiamo potuto vedere, le associazioni, i professionisti ci sono sul territorio, quindi chiunque può essere aiutato, se hanno bisogno di aiuto, se hanno bisogno di parlare, i ragazzi, di aprirsi, di chiedere. Volevo proprio che potessi mandare questo messaggio.
Sì, infatti voglio ricollegarmi ad un pensiero che ha espresso poco fa la dottoressa e anche tu, a proposito poi di questo, anche della carica. Io ovviamente sono onorata di aver ricevuto questo incarico, che per me è di grande valore. Allora, il problema delle tossicodipendenze e la dipendenza in generale è un problema che non involge soltanto la persona che fa uso di quella sostanza o di alcol, che fa abuso, ma è un problema che involge, secondo me, la scuola, la famiglia, la società in generale. Allora, vi faccio l'esempio di un bambino che abbiamo incontrato in una scuola, un bambino di 11 anni, che a un certo punto dell'incontro ha alzato la mano, si è messo in piedi e mi ha detto: avvocato, ma tu mi vuoi bene? E io ho detto: sì, che ti voglio bene. E lui mi fa: perché ti voglio dire una cosa. E gli ho detto: dimmi, che cosa mi vuoi dire? E lui mi ha detto: io mi sento solo. Cioè, un bambino di 11 anni che ti dice: io mi sento solo. Là, io vi posso dire, io personalmente mi sono sentita distrutta da quella frase. E lui mi ha detto: io sono solo perché mio padre è in carcere, vivo con la compagna di mio padre e mio fratello ha 16 anni e si fa. Era un bambino disperato. Cioè, questo significa che cosa? Che la droga, quindi il fratello di 16 anni che si fa, la droga è un problema che riguarda tutti. Allora, molto spesso a scuola, quando noi andiamo a scuola, sulla lavagna segniamo dei punti, no? Allora, diciamo, quali sono le ragioni che spingono qualcuno a farsi e come ne posso uscire, cioè qual è il problema e come lo posso risolvere. Mettiamo accanto problema e soluzione. Il problema, che è sempre quello che viene citato più volte dai ragazzi, sapete qual è? Perché mi sento solo. Allora, al primo posto, cioè perché mi sento solo, allora poi noi diciamo: e come risolvo questo problema? Allora, per esempio, parlando di più con mia madre, oppure uscendo a giocare a calcio, o uscendo a fare questa cosa. Cioè, il mio messaggio qual è? Secondo me noi dobbiamo metterci, nella mia esperienza, ovviamente io non sono un tecnico, io ho la fortuna di essere presidente di un'associazione che mi consente di fare rete. Allora, io penso questo, che noi dobbiamo metterci in ascolto, dobbiamo comunicare con gli strumenti dei ragazzi, non con i nostri strumenti, perché i nostri strumenti sono strumenti di adulti, noi dobbiamo usare il loro linguaggio, aiutare i genitori che tante volte o sono inconsapevoli o hanno paura di quello che sta succedendo. Cioè, un genitore ha un incarico che è veramente pesante, 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 ma quel bambino che a scuola ha detto "io mi sento solo", quel bambino è il figlio di tutti quanti noi siamo responsabili per quel bambino, tutti quanti insieme, e questa battaglia la dobbiamo fare tutti insieme, ognuno nel suo ambito, lo possiamo fare. Quindi quello che io vorrei fare, per esempio, prendere contatti ancora con altre associazioni che non conosco, con altre istituzioni, per svolgere delle attività all'aria aperta quando sarà possibile. Adesso con i webinar stiamo programmando l'attività fino a maggio, ad esempio. Ci sono delle scuole che ci hanno chiesto gli appuntamenti da dicembre a maggio. Facciamo dei webinar settimanali in cui i nostri esperti rispondono alle domande dei ragazzi e comunque si offrono di rimanere in contatto con loro anche successivamente all'incontro. Faremo dei contest musicali, faremo sicuramente parteciperemo ad altri concerti come facevamo prima. Adesso da remoto che cosa possiamo fare? Continuiamo a vederci, continuiamo a fare le dirette su Facebook come questa, che è bellissima. Continuiamo a promuovere il volontariato, continuiamo a dare le risposte ai ragazzi, perché i ragazzi le risposte non ce le hanno. Loro si fidano tante volte dello spacciatore di turno che sta sotto la scuola, perché questo succede, oppure di quello che scrive sul cellulare che ti offre la roba a 5 euro, perché questo succede. Allora, poiché ci sono queste offerte da parte di quel mondo che è oscuro per noi, offriamo anche noi qualcos'altro. Cioè, io sono qua, ti voglio parlare, ti ascolto, soprattutto ti ascolto, e non ascolto le parole tue come le direi io, ma io voglio ascoltare le parole tue come le stai dicendo tu. Cioè, entriamo in contatto. Questo, secondo me, è il dialogo, la comunicazione ci possono portare lontano, ci possono far costruire tante cose belle insieme.
Dottoressa, velocemente in chiusura un messaggio anche da parte sua, visto che si dice sempre andrà tutto bene in questo periodo, possiamo dirlo anche per tutti, magari qualcuno che ci sta ascoltando, qualcuno che ha anche qualche parente che ha delle dipendenze, perché come dicevamo prima c'è anche una rete comunque dietro queste persone.
Sì, il messaggio positivo che mi sento di dire è che dalle dipendenze si esce, anche molto facilmente, più facilmente di quanto non si creda, a volte è molto difficile, ma a volte meno, e tutto sta a iniziare, no? L'avvocatessa Barbara diceva i genitori devono parlare la lingua dei giovani. Io penso che bisogna dare degli strumenti per farlo e intervenire sui ragazzi quanto sugli adulti, perché è vero che la droga è un problema sociale che riguarda tutti e che deve aprire e a fare alzare le antenne a tutti noi, e in questo modo possiamo essere veramente una rete di supporto. Perché c'è molto oscuro, è vero, e soltanto la collaborazione e la condivisione ci permette di essere d'aiuto. Spesso dico soltanto questa cosa, ci ferma la vergogna, no? La vergogna è l'emozione che ci allontana dal mondo. Non dobbiamo vergognarci, ma dobbiamo affrontare.
Poi abbiamo visto infatti supporto da parte delle associazioni che lavorano sul territorio anche durante la pandemia, perché questo è importante dirlo, non si sono mai fermate, e il supporto da parte di professionisti. Grazie mille alle nostre ospiti.
Grazie
per averci
voi.
Raccontato
Grazie
da un
davvero.
Punto di vista clinico-medico e l'altro invece dell'impegno sul territorio, quello che sta succedendo in questo momento per chi soffre di dipendenze. Grazie mille.
Grazie a voi.
E questa puntata dedicata alle dipendenze quindi termina qui. Io ringrazio anche Angelica e Roberta del CSIB San Nicola perché insieme a me hanno contribuito a costruire proprio tutta la puntata, e poi ringrazio anche Gianluca che ci ha guidato alla regia. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Volontari Sintonizzati, sempre alla stessa ora e sempre qui su Facebook. Ciao!